Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre, tu che tieni saldamente nelle tue mani tutte le fila della storia. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza perché nulla sfugge alla tua provvidente capacità di amarci e di portarci verso la pienezza della luce e della vita. Tu sei il Padre della vita. Ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai donato Gesù, tuo Figlio, la tua stessa vita, perché anche noi potessimo fare esperienza di una vita piena, totale. Signore Gesù, tu che sei venuto per insegnarci a incontrare il Padre nella ferialità, nella quotidianità, ti ringraziamo per il mistero della tua incarnazione che continua ancora oggi attraverso la tua vita risorta in noi, nella tua Chiesa. Ti chiediamo di accompagnarci col tuo amore, di non abbandonarci a noi stessi, abbiamo bisogno della tua presenza, senza di te non possiamo fare nulla. Ti ringraziamo anche Spirito Santo, tu che ci sei stato dato dal Padre e dal Figlio, perché noi non rimanessimo orfani. Ti lodiamo e ti benediciamo perché la tua presenza è viva, efficace, capace di trasformare la nostra esistenza, di rinnovarci nel profondo, di fare di noi da stranieri e da ospiti dei figli. Ti chiediamo di operare in noi e di portare a compimento quei semi di bene che tu hai già messo in noi attraverso il battesimo e poi attraverso i tanti momenti di grazia che hai disseminato nella nostra vita. O Maria, tu che ci hai insegnato nella laboriosità quotidiana la ricerca del progetto di Dio su di noi e la capacità di attuarlo attraverso l'oggi, donaci di riconoscere il passaggio dell'amore di Dio nella nostra vita e nella nostra quotidianità, appunto. Amen.
Amen.
Dicevo che siamo arrivati al capitolo 18. Il capitolo 18 comincia così. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Anche soltanto guardando la cartina geografica ci si accorge che non ha fatto tantissima strada, cioè non è certamente da qui a Saint-Vincent, però non era la stessa strada che aveva fatto altre volte, centinaia di chilometri. Però cambia regione. Tradizionalmente questo momento di Paolo ad Atene viene fatto passare come uno scacco. Fallimento di Paolo ad Atene. In realtà, se uno legge con attenzione gli Atti degli Apostoli, si rende conto che avviene ad Atene né più né meno di quello che era accaduto altrove. Cioè, si è trovato di fronte alle difficoltà, a dei disagi, a dei rifiuti, addirittura era stato preso per un chiacchierone, vi ricordate l'altra volta, il termine che viene usato nel greco è questa cornacchia. C'è la cornacchia che è quella che fa gra 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 di qui, gra 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 di là, no? Quindi San Paolo lo prendevano un po' ad Atene come una cornacchia, uno che va a chiacchierare da una parte e dall'altra. E tuttavia si concludeva così, vi leggo la conclusione del capitolo 17, così Paolo se ne uscì in mezzo a loro, ma niente di nuovo, era già accaduto altrove. Dopo che lui aveva parlato di risurrezione nell'Areopago, l'Areopago era il consiglio dei governanti di allora, era un po' il consiglio comunale con tanto di assessori, sindaco e tutta compagnia, no? I saggi, ecco. E a un certo punto, dopo che erano incuriositi, quando Paolo comincia a parlare di risurrezione dei morti, dicevano, su questo argomento ti sentiremo un'altra volta. E dice, così Paolo se ne uscì di mezzo a loro. Spesso ci si ferma qui, ma se noi andiamo altrove, andiamo avanti, troviamo un'altra frase significativa. Ma alcuni aderirono a lui e abbracciarono la fede, Tra essi c'era anche Dionigi l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. Quindi non è affatto un flop. Esattamente quello che è accaduto altre volte, vuoi nelle sinagoghe, vuoi in altri tipi di assemblea, dove qualcuno credeva e qualcuno non credeva. Vedremo che la stessa cosa accadrà a Corinto, quindi non è proprio una cosa... Quindi abbiamo un membro dell'Areopago, Dionigi l'Areopagita, che poi sarà famoso, poi una donna, San Luca è attento, troveremo ancora delle donne, le abbiamo già trovate, abbiamo trovato Lidia, troveremo ancora tra poco una coppia, quindi vuol dire che c'è questa presenza di diversificata, lo Spirito Santo agisce in maniera diversa, e poi altri, si dice anche altri, accolsero le parole di Paolo, e quindi quando Paolo lascia Atene, non è che lascia Atene scuotendogli i piedi e dicendo sta lì maledetto paese, no, se ne va, perché sa che lì si è formata già una piccola comunità, quindi ha lasciato una piccola comunità, Dionigi l'Areopagita, Damaris e poi altre persone. Del resto la comunità di Gerusalemme quando è nata non erano mica molti, 11, non erano una gran quantità, non è il numero che fa, ma è la qualità ed è soprattutto l'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non conta i numeri quanti sono, quanti eravate. Allora noi diciamo quanti eravate, allora è un successo, ma non è il quanti, ma il che cosa, qual è il valore che tu sostieni, capite? Non è il numero, ma le verità che tu professi che danno valore alle cose e alle situazioni. Boh, del resto una persona non sospetta come Russell, filosofo inglese rosso fino alla radice dei capelli, su questo non si può dubitare, diceva che un'astrusità, una scemenza rimane una scemenza anche se sono 500 milioni di persone a dirla. Ora, non è che siccome sono in molti allora questa, perché noi abbiamo un po' questa idea, no? In quanti la dicono, allora è vera, ma una falsità non, o una verità non dipende dal numero che aderisce alla verità. Il numero non fa la verità, è il contenuto stesso di ciò che si professa. La cosa è vera o non è vera, anche se nessuno la professa, però rimane vera lo stesso. No, che la luce sia luce, anche se nessuno, tutti chiudono gli occhi e dicono no, non c'è, però esiste lo stesso. Quindi non è tanto il numero, ma è questa gente che comunque ha aperto gli occhi alla verità. Pochi o tanti che importa, questa comunità è decollata. La comunità di Atene andrà avanti per secoli, pensate a quanti hanno studiato poi ancora ad Atene, quanti cristiani sono nati ad Atene, quanti santi si sono formati, Cappadoci, San Basilio, San Gregorio di Nazianzeno, cioè, sono formati tutti ad Atene, hanno studiato tutti ad Atene, quindi avranno dei maestri sopraffinili, vuol dire che poi non era un flop di questo tipo. Bene, qui si dice, si dirige a Corinto. Dove si trova Corinto? Siamo usciti dall'Attica, siamo entrati in un'altra zona, in un'altra regione che si chiama Acaia. Una regione che se uno guarda un po' la cartina, a quell'epoca non c'era ancora l'istmo di Corinto, che è stato tagliato nel 1860 e qualcosa, se non sbaglio. Ma era Corinto e... che adesso noi sappiamo che è posta su questo istmo omonimo, non c'era il canale, le navi arrivavano dall'Adriatico e dallo Ionio, sbarcavano nel porto di Lecheo, c'erano due porti, un porto da una parte e un porto dall'altra, il Corinto del mezzo, e quindi arrivavano al porto del Lecheo e le più piccole con un sistema di rulli venivano sollevate dal mare e venivano trasportate via terra, vi farò vedere magari domani delle foto archeologiche di Corinto, tanto avere un'idea, perché c'è proprio tra le foto di cui sono in possesso c'è anche la via dell'Echeo e si vede proprio che è tutta una via ben piastrellata, con tutto il lastricato romano abbastanza stabile, perché bisognava far passare questi runi e le navi abbastanza leggere venivano passate da un porto all'altro, quindi passavano, venivano trasportate fino al porto di Cenere, che era dall'altra parte, quindi dall'Echeo a Cenere, dove venivano rimesse in acqua. Questo perché? Per evitare di doppiare il capo Malea, il Peloponneso, dove le navi erano esposte a forti venti. Cioè, tra l'altro doppiare il capo voleva dire fare 400 km, non era proprio una cosa da nulla. Quindi certamente c'era un certo sforzo. Immaginate allora una città con due porti. Tanto per avere un'idea, immaginate le città con i porti, sono già città dove c'è un grande afflusso di gente, gente che va, gente che viene, grande rimescolamento. E dicevo che poi da Cenere le navi partivano sul mare Egeo e si avviavano verso l'Oriente, l'Asia Minore, Siria, Egitto. Corinto che città era? Se noi uno va a una città, adesso una cittadina, insomma, Corinto attualmente sono 38.000 abitanti, grosso modo, non è una grande. Allora era una città popolosa, ricca di traffico e di commercio, un po' l'opposto di Atene, dove al centro dell'attenzione ad Atene c'era la ricchezza dello spirito. Cioè, perché vi dico tutto questo? Un po' per entrare in ciò che Paolo ha vissuto lì, perché questo vi permetterà poi di leggere eventualmente la prima e la seconda lettera dei cristiani di Corinto, che si vede proprio una comunità vivace, notate bene, una comunità che rimarrà vivace fino al quinto-sesto secolo, fino a quando poi arriverà l'invasione araba e l'invasione poi turca, dove il cristianesimo sicuramente verrà un po' messo da parte, perseguitato, eccetera. Tuttavia, ecco, non era nemmeno una città pienamente greca, moltissimi schiavi c'erano a Corinto, poi venivano un po' da tutte le parti, celebre un tempo per le sue manifatture, per il suo impero coloniale, tra le sue colonie Corinto poteva annotare anche città come Corfù e Siracusa, erano due colonie di Corinto, per dire che era una città potente. Corinto resistette per molto tempo ad Atene e si alleò sempre con Sparta e conobbe, questo per ricordare un po' la quarta ginnasio, perché ha studiato storia greca e latina, oppure non so, il primo anno delle superiori, no? L'istituto di storia antica. Ora, era dalla parte di Sparta e conobbe secoli di opulenza e anche una politica abbastanza movimentata. La caduta di Corinto avvenne nel 146 a.C., il console romano Mummio la distrusse, addirittura la storia romana dice che Mummio uccise tutti gli uomini e tutti i giovani, lasciò in vita le donne e le vendette tutte come schiave, quindi Corinto sparì, basta, non ci fu più, finì in pratica, non fu più ricostruita. Quindi aveva massacrato la popolazione, e questo per eliminare una rivale, la rivale commerciale di Delo. Cicerone, commentando la distruzione di Corinto, Cicerone è vissuto parecchio tempo dopo, ma riconoscendo quello che c'era stato prima, grandi l'arte, i commerci, eccetera, di Corinto, Cicerone diceva: la luce di tutta la Grecia si è spenta e di Corinto è rimasta solo una traccia. Difatti c'erano soltanto le rovine, per molti secoli sono rimaste le rovine, e vedremo quel che rimane da prima Corinto. Rimangono ancora sette colonne monolitiche del tempio di Apollo, famose sette colonne che vedete fotografate dappertutto, che mi ricordo quando fatto disegno ornato per allora c'era sempre in bianco e nero, c'era sempre l'illustrazione delle sette colonne del tempio di Corinto, il tempio di Apollo a Corinto, le vedremo poi nelle fotografie. Comunque sono e rimangono, sono le uniche vestigie di questo passato, per così dire, potremmo dire glorioso. La Corinto di cui parliamo adesso è stata ricostruita nel 44 da Giulio Cesare. Voi sapete che Giulio Cesare viene ucciso alle idi di marzo, proprio del 44. All'inizio del 44 dette ordine di ricostruirla e di ripopolarla. Siccome Giulio Cesare aveva tanta gente da mandare lì, tutti i suoi veterani a cui aveva promesso una terra, aveva promesso che se avesse preso il potere li avrebbe sistemati tutti, li ha sistemati tutti, chi di qui, chi di là, qualcuno è andato nel nord Italia, Mantova e compagnia, ricordate Virgilio che aveva perso le sue vigne e quando nelle sue eglore, no? Chi ti retupa tu le recuban su termine facile, no? Devo dire, tu Meribè cosa fai? Tu dulce arva relinquis, tu lasci dolci campi, dice noi invece abbiamo delle protezioni in alto. E diceva tu stai lì tranquillo, tu suoni la tua siringa, il tuo flauto, e lui risponde Deus nobis ecotia fecit. Naturalmente era stato da Roma, aveva avuto le protezioni dall'alto e avevano un po' scampato Virgilio almeno la prima volta dalla spogliazione, la seconda volta no, dovrà trasferirsi poi invece a Roma. Comunque nel 44 Giulio Cesare manda lì i suoi veterani, insieme alla gente povera dei dintorni, regala i terreni e ricominciano a ripopolarli. I primi abitanti vivevano sfruttando le rovine, raccogliendo i tesori dalle tombe sfuggite alla distruzione. Poi la città riprese grazie al commercio, quindi approfittando della posizione privilegiata dei due porti. Quando Paolo arriva, quindi arriviamo a noi, ho fatto un excursus veloce per dire che cos'era Corinto. Quando Paolo arriva, siamo nel 50 in questo modo, Paolo rimarrà tra il 50 e il 52, due anni circa a Corinto, in parecchio, era la residenza del proconsole della Caia, e aveva circa 300.000 abitanti, vi rendete conto? Adesso ne ha 38.000, ne aveva 10 volte tanto allora. Circa 300.000 abitanti e doveva la sua rapida crescita alla posizione geografica. Come vi dicevo, si affacciava su due mari, due porti, traffico commerciale garantito, quindi possibilità di sopravvivenza ricca. Però era una città cosmopolita, lì c'era di tutto, popolazioni greche, fenicie, asiatiche, romane, ebree, egiziane, e naturalmente tutti i culti vi erano rappresentati, ma il più famoso era quello di Afrodite, quello che noi chiamiamo con nome romano Venere, che sull'acro Corinto, cioè la parte alta della città, anche lì è rimasto qualcosa del tempio, era la protettrice della città, Venere, dea dell'amore e della fecondità. Il tempio era celebre per le prostitute sacre e si trovava appunto sull'acropoli, sulla città alta, e lì c'erano più di mille prostitute che servivano la dea, e venivano queste prostitute, erano inviate dai grandi personaggi che la consacravano a Venere, venivano un po' da tutte le parti, i grandi personaggi, i grandi re mandavano delle cortigiane per svolgere il mestiere più antico dell'umanità, lì, a favore di Venere. Per cui se leggete le lettere ai Corinti vi rendete un po' conto come Paolo parla mettendo in guardia da certi modi, certi costumi veramente corrotti, certe faccilonerie. E naturalmente le loro esigenze economiche erano costosissime. E tant'è vero che c'era un verbo che era stato coniato, che esiste nel vocabolario greco, dovete cercare il verbo greco korinzein, vuol dire vivere da dissoluto. Quando uno corinteggiava, vuol dire che viveva da dissoluto, così, senza freni morali di nessun tipo, dandosi alla vita sfrenata, ai bagordi. Al tempo di Paolo la popolazione era formata da due terzi di schiavi, ve ne rendete conto, Tanto per avere, così, perché tutto questo? Perché diventa più facile capire qual era il contesto a cui Paolo si rivolge, perché se noi non teniamo conto di tutto questo, diciamo, ma abbiamo un'idea, persone per bene, cittadini, no, erano schiavi, la maggioranza erano schiavi, quindi due terzi erano formati da schiavi, il resto era per lo più gente molto ricca, il quale poteva permettersi di avere tanti schiavi. Era una città, essendo una città di commerci per due porti, arrivavano i marinai. I marinai anche allora amavano bere, per cui la tradizione dice che la Corinto era una città piena di taverne, quindi mettete le taverne, le prostitute, abbiamo tutti gli ambienti, cioè tutto da immaginare, ecco, che tipo di città era, insomma. E quindi una città che aveva in sé mille contraddizioni. Ecco, vediamo allora, andiamo avanti. Dicevo che allora Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Ecco, dopo tutto quello che vi dico, che vi ho detto, non è che Paolo era un perfetto imbecille e non sapeva dove andava. Sapeva dove andava. Non è che il verbo corinzein l'avevano inventato dopo Paolo. No, esisteva già prima. Cioè si sapeva, e lui sapeva bene che andava a cacciarsi nel lato dell'antinferno, insomma, capite? Sapeva. E quindi va lì, perché alla fine è normale. Dov'è che c'è bisogno di luce? Dove sono le tenebre? La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno soffocata. Quindi le tenebre non possono soffocare la luce. Allora Paolo va lì perché lì c'è bisogno. Atene era la ville Lumière, non aveva bisogno di luce. Corinto sta annegando nel male, quindi non ne può più. Chi sono le persone più disperate? Gli schiavi, ma anche i ricchi, tutti e due. Gli uni perché sono schiavi del denaro, della ricchezza, delle loro mollezze, gli altri perché non vedono speranza sul loro avvenire, tutti e due. Le due disperazioni fondamentali sono quelle, sono chi non ha nessuna libertà e chi a causa di avere libertà è diventato schiavo di quello che possiede. Sono le due schiavitù più gravi. E allora Paolo arriva lì e che cosa trova? È interessante. Io ho messo questo titolo in questi primi tre versetti, questa sera ci fermiamo a tre versetti, ho messo questo titolo, Corinto, due punti, gli inizi, virgola, nella ferialità. Cosa trova Paolo? Sembra una cosa strana, ma come Paolo va lì, Paolo comincia a guardarsi in giro, cioè comincia a dire dove mi trovo, cosa devo fare, e per prima cosa quindi qui trovò un giudeo, chiamato Aquila. E come dicevo, Corinto sembrerebbe avere poca predisposizione a ricevere il Vangelo, a differenza di Atene, una città corrotta, interessata solo al business, poi troppe religioni, la New Age trionfava, questo sincretismo. E addirittura questo guazzabuglio e questa confusione di religioni può portare anche a togliere serietà alla ricerca della verità. Ed è curioso che invece proprio qui a Corinto San Paolo riesce a mettere in piedi una delle comunità più numerose e più importanti del primo secolo. In Atti 18:10, cioè tra poco, andiamo avanti, vedete, viene affermato chiaramente che il Signore ha qui un popolo numeroso, lo vedremo domani, Gesù che gli dice, io ho qui un popolo numeroso, contrariamente a quel che sembra, ma perché? Dove hanno più successo quelli che vendono l'acqua? Non vicino all'acquedotto, ma nel deserto. Andare a vendere l'acqua nel deserto, ma se tu vai a vendere l'acqua vicino all'acquedotto non serve niente, serve di gratis. No? E qui è il deserto, cioè qui è gente che ha veramente sete. E allora lui va lì. E questo stupisce, è contro il buon senso umano. È chiaro che nello svelarsi dei cuori operato dal Vangelo, le apparenze vengono sempre capovolte e le attese vengono smentite. Così, tu hai lì qualcuno che dice, ma questo chissà cosa diventerà, delusione. E poi c'è qualcuno che dice, ma io questo non ci giocherei neanche un centesimo di euro. e poi invece che tac, cambia tutto. Proprio gli schiavi di Corinto, persone senza meriti morali, gente senza cultura, riusciranno a formare comunità vivacissime, con tutti i loro limiti, di cui le lettere di Paolo ne parlano abbondantemente. Paolo subito dirà, lo vedremo, alla fine concluderemo leggendo un brano della prima lettera di Corinzi per avere un'idea, no? Dice, ma quanti in mezzo a voi sono intellettuali? Quanto in mezzo a voi sono ricchi? Quanto in mezzo... No, ma per dire, guardate che Dio ha scelto gli ultimi. Ancora 70 e 80 anni dopo essere state fondate da Paolo, noi abbiamo delle lettere scritte da Clemente Romano, Papa di Roma, Papa Clemente Romano, per distinguere dall'altro Clemente d'Alessandria, da altri Clementi, di Clemente ce ne sono tanti, di Santi, questo Clemente Romano, scrive ai Corinzi dicendo ricordatevi degli inizi rigogliosi della vostra fede, quindi ancora 70-80 anni dopo Paolo, quindi Paolo fonda nel 50, queste comunità cominciano nel 50, intorno al 130-140 abbiamo San Clemente Romano che scrive ai Corinzi dicendo vi ricordate le vostre radici, guardate che grazie, che doni ha fatto il Signore a voi. Ebbene, dicevo, a Corinto chi trova? Dice che trovò un giudeo chiamato Aquila. Un giudeo, dice, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla. E poi spiega, in seguito all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei. In che periodo siamo? Dicevo, siamo negli anni 50 o 49, insomma, tra il 49 e il 50, durante l'epurazione dei giudei, appunto, voluta dall'imperatore Claudio. Claudio era arcistufo dei disordini che c'erano a Roma, i giudei sono sempre stati rissosi, la tendenza a tirare i sassi ne ha sempre avute, ancora adesso, no? Comunque, allora a Roma però non sapevano distinguere i giudei dai giudeo-cristiani, perché alla fine parlavano tutti la stessa lingua, vestivano tutti la stessa maniera, gli uni si erano staccati dal giudaismo tradizionale e diventati cristiani, gli altri invece erano giudei osservanti, guardandoli dall'esterno, e siccome probabilmente c'erano queste diatribe continue, queste frizioni continue tra gli uni e gli altri, Claudio che dice insomma qui non sarebbe più, senza distinguere gli uni dagli altri, fuori tutti i giudei da Roma, basta, qui non sarebbe più. Che non ha niente a che vedere, non è un campo di concentramento o altro, un decreto che diceva a causa dei disordini civili che ci sono, quindi per questione di ordine pubblico, questi vengono eliminati. Eravamo nel 49, quindi si capisce come mai. Dicevo che vengono dal Ponto. Il Ponto penso che sappiate che si trova sulla riva turca del Mar Nero, ma erano finiti a Roma, cosa fanno? Si viene a sapere, capite? Paolo si recò da loro perché erano del medesimo mestiere, quindi sono artigiani, probabilmente con un discreto traffico di lavoro, punto di aggancio provvidenziale per Paolo, che intanto trova un connazionale con cui può discutere e poi trova uno che ha anche il suo mestiere. Quindi vedete la provvidenzialità, no? Curioso, Paolo arriva, è come se Dio avesse già predisposto tutto. Paolo va e parte, non sa cosa troverà, lui stesso ogni volta che quando parlerà, e lo leggeremo poi il famoso discorso agli anziani di Efeso, Paolo dice... Ogni volta che io vado in una città, lo Spirito Santo mi predice sempre grandi persecuzioni. E quando si dice, adesso io parto per Gerusalemme, ignorando ciò che mi aspetta. Quindi Paolo parte sempre senza sapere cosa gli succederà, cioè parte fidandosi di ciò che vuole Dio. Sempre negli Atti degli Apostoli abbiamo sottolineato come ci sia questo ritornello, lo Spirito Santo... gli indicò di stare lì, oppure lo Spirito Santo, abbiamo visto l'ultima volta il capitolo 17, lo Spirito Santo impedì loro di fermarsi lì. Non sappiamo bene cosa voleva dire questa cosa, in che maniera lo Spirito Santo ha impedito una malattia, una pestilenza, delle porte chiuse, degli impedimenti di qualunque tipo, non sappiamo che cosa. Potrebbe aver preso una febbre malarica, che ne sappiamo. È curioso che ogni volta però sia Paolo che Sila, Timoteo, eccetera, interpretano ogni cosa come un dono provvidenziale di Dio per farmi crescere. Capite che è importante? Noi ogni volta ci troviamo di fronte a un no, ci troviamo di fronte a dei blocchi, ecco il Signore ce l'ha su con me, cosa vuoi da me ancora? Ma adesso basta, allora adesso me ne vado, ma stufo, sono stufo, io non ce la faccio più, ma guarda il Signore cosa... No, sei tu che guida la storia o il Signore? E la tua è una storia di salvezza voluta da lui e guidata da lui, oppure sei tu l'artefice della tua storia di salvezza? Guardate che noi spesso abbiamo un po' queste pretese, no? Diventiamo un po' isterici e nevrotici perché il Signore non fa quello che voglio io. Poi preghiamo il Padre nostro dicendo sia fatta la tua volontà, oh boh. Ecco, qui invece abbiamo uno stile completamente diverso, no? Uno stile che è quello di una attenzione. Paolo va e chi trova? Trova questi due, Aquila e sua moglie Priscilla, chiamata anche Prisca. Paolo, come tutti i rabbini, aveva imparato un mestiere. I rabbini non solo dovevano imparare la legge, ma era obbligo che avessero un mestiere, perché il primo segno di fedeltà a Dio era esercitare un mestiere pratico, concreto, quindi dovevano saper fare qualche mestiere pratico, preciso. Paolo faceva il tessitore di tela, quella tela ruvida che si chiamava cilicio, una specie di tela di sacco molto ruvida, ricavata da alcune piante, delle corde molto pungenti, tant'è vero che lui era proveniente dalla cilicia, perché si chiama cilicio? Perché veniva dalla cilicia, era lì che lo producevano. Era una stoffa fatta di peli di capra, molto ruvida, quindi pungente, che serviva per fabbricare tende. Questi altri erano anche loro fabbricatori di tende, le tende erano fatte di pelle e anche di stoffa di peli di capra. E venivano vendute principalmente all'esercito romano, siccome a Roma le guerre non mancavano. È certo che era una fornitura continua, cioè non c'erano problemi, anche per poi, si sa, altre guerre, incendi, una roba l'altra, le tende vanno a ramengo e bisognava farle continuamente, quindi il lavoro non poteva mancare. E Paolo faceva questo lavoro tessendo questo. Ebbene, accolto da Aquila e Priscilla, Paolo si trova dalla parte dei lavoratori più semplici, più umili. E cosa fa? Fa l'operaio. È curioso, Si stabilì nella loro casa, quindi diventano amici, cominciano un dialogo. Lo sappiamo, qui non si dice che questi, grazie a Paolo, diventano cristiani, ma poi li troveremo tra gli evangelizzatori, quindi vuol dire che l'incontro con Paolo non è stato casuale. Lo stare con Paolo li ha aiutati a crescere nella loro fede, a incontrare Gesù Cristo, e quindi si stabilì nella loro casa. Qui viene in mente, vi ricordate Gesù? Ogni volta che voi arrivate da qualche parte, entrate nella casa di qualcuno, se vi accoglieranno rimanete lì accogliendo quello che vi danno. Paolo sta esattamente facendo quello che Gesù gli ha detto. Sta vivendo il Vangelo con molta semplicità. Gesù ha detto così e io faccio così, e questi lo accolgono. E cosa fa? Lavorava. Ah, non dice Paolo, però si stabilì lì e ogni giorno faceva esami sulla Sacra Scrittura, preparava le prediche, piani pastorali, e poi cercava. No, lavorava. La quotidianità. Viene in mente la vita di Nazareth, di Gesù. 30 anni Gesù ha passato così. Paolo, quando scriverà ai suoi cristiani, anche a Corinto, dirà: mi sono mantenuto col lavoro delle mie mani per non gravare a nessuno. Curioso questo, perché non ho voluto, cioè ho voluto vivere la gratuità, arriva un punto nella prima lettera ai Corinzi, se non sbaglio, la prima o la seconda, mi pare la prima, però a un certo punto quando sente che lo stanno contestando, nella lettera si difende un po' e dice: non potrei anch'io farmi mantenere dalle comunità, fare come fanno altri predicatori itineranti che arrivano, predicano e si fanno mantenere? Avrei il diritto, perché lui dice, la Sacra Scrittura dice: non metterai la museruola al bue che trebbia, e poi aggiunge: forse che la Sacra Scrittura si preoccupa dei buoi e non invece degli uomini. Non vuol parlare dei buoi la Sacra Scrittura, ma vuol dire che se uno lavora per il Signore, se uno lavora per qualcuno, ha diritto di nutrirsi. Quindi se io lavoro per la comunità e sto portando a questa comunità la verità, ho diritto che questa comunità mi nutra, perché io non ho altro tempo per dedicarmi ad altre cose e mi dedico a loro. Quindi dedicandomi a loro è giusto che in qualche maniera mi diano il necessario per vivere. E Paolo dice: però io no, ho lavorato giorno e notte per non pesare su nessuno. E poi dice: non rinuncerei a questo privilegio, preferirei morire, dice, e tutti lo sanno questo, in terra d'Acaia, insomma, sapendo che ho lavorato con le mie mani. E qui comincia un esempio, no? La gente comincia a vedere che questo qui non è una cornacchia che va in giro chiacchierando, ci sono degli schiavi lavoravano sodo. Paolo cosa fa? Comincia con l'esempio, quotidianità, vita vissuta con Aquila e Priscilla, sua moglie, una coppia di sposi, e comincia così la comunità comincia con una coppia di sposi, Dio comincia come vuole, comincia. Allora Paolo cominciò a trovarne uno, lo instaurò come vescovo, il secondo come presbitero, il terzo come diacono, no, comincia con una comunità di sposi. E la conclusione, lavorava, e poi spiega il terzo versetto, la conclusione del terzo versetto: erano infatti di mestiere fabbricatori di tende, per dire, come Paolo era fabbricatore di tende, questi facevano lo stesso mestiere. Ecco, io credo che già qui possiamo vedere, no, alcuni spunti, da una parte questo Dio che non agisce secondo i nostri criteri, che non sceglie i luoghi più santi dove andare, che dico che gusti, no? Perché non è andato in un posto più santo, Corinto, proprio lì, mezzo a questa gente, corruzione, più osterie che case, un vero bordello, 1000 prostitute sacre, vi rendete conto, senza quelle che non erano sacre. E allora? No, c'è uno stile di Dio. Dio sceglie lui come. E poi dall'altra parte la scioltezza di Paolo, risalta sempre questa scioltezza, questa libertà interiore. Poi vedremo, Paolo ha lasciato Timoteo e Sila ad Atene, dopo lo raggiungeranno, ma intanto è qui e comincia a vivere la sua quotidianità con gratitudine, con semplicità, con un abbandono sereno. Ecco, che noi possiamo domandarci: in che maniera io mi pongo di fronte alle situazioni che non sono scelte da me, ma che il Signore mi presenta? Quali sono le mie reazioni? Che cosa vuol dire per me avere fede nel Signore? La polizza d'assicurazione con tanto di firme, perché qualora andasse male, Signore, guarda che disgrazia, che mi hai fregato, no. La fiducia, l'amore è fiducia, la fede è fiducia, è abbandono, è semplicità. Ed è così che matura la fede. Paolo ha maturato tutto in questa semplicità. E credo che questo ci fa un po' pensare, ci mette di fronte un po' le nostre situazioni, soprattutto questa provvidenzialità anche. Credo alla provvidenza, credo che Dio interviene provvidenzialmente, che Dio sa come guidare la mia vita, sa in che maniera muovere la mia esistenza. Lui non sbaglia né sui modi, né sugli incontri, né sugli stop, perché esistono anche degli stop. Lo stop ad Atene, per esempio, non è stato poi uno stop, è stato fare quello che il Signore ha concesso, e poi se il Signore mi dice adesso stop, faccio anch'io stop. Se il Signore ti dice vai avanti, se lui ti dice fermati, fermati. Ma noi invece siamo un po' bastian contrari, no? Un po'. Ecco, io credo che possiamo anche fermarci qui e ringraziare il Signore per come opera, per come lui è più saggio di noi, perché lui sa come costruire una storia di salvezza, lui sa che cosa è bene per noi. E certamente questo ci dilata il cuore alla fiducia, alla speranza, alla consolazione, guardare oltre i nostri apparenti fallimenti, a non aver paura ad attendere le cose. Cioè il Signore, ricordate sempre la solita parabola del grano e della zizzania nello stesso campo. Noi siamo un po' come i servi che vanno dal padrone e dicono: padrone, c'è la zizzania, abbiamo sbagliato tutto, guardano. No, non serve niente, comincia a dire: ma tu comincia a coltivare il grano, poi vedrai che la zizzania, visto che gli toglieranno il terreno, non avrà più spazio e morirà. Perdiamo il tempo a sradicare la zizzania e ci dimentichiamo invece di curarci del buon grano. Se noi invece ci occupassimo del buon grano, perderemmo meno energie inutili a sradicare la zizzania, e così toglieremmo terreno alla zizzania coltivando il buon grano, e alla fine i risultati sarebbero meravigliosi e senza esaurimenti nervosi da parte nostra. No? E senza dover ricorrere allo psicologo, perché abbiamo esaurito tutte le nostre risorse rincorrendo semplicemente le farfalle. Mm-hmm.